cammino.
Veniamo da Roncisvalle, andiamo a Santiago di Compostela, siamo Pier Giorgio Di Frezzi
e Sergio Valsania.
Ecco, il direttore è arrivato, però avendo io preso il potere naturalmente non lo cederò così facilmente, ma questo è più che altro una piccola metafora, perché in realtà Valsania è tornato e il potere l'ha preso e come. Oggi avremmo dovuto, e in realtà ci siamo andati, fare questa tappa da León a Villar de Masarife. Poi in realtà siamo finiti in un altro paese che si chiama Villadango del Paramo o qualcosa del genere.
Che casualmente il posto dove è il nostro albergo.
Ah vabbè, questa è un'altra cosa, ma la tappa era un'altra. Come mai? Perché c'erano due tappe, la tappa anzitutto era corta, quindi era semplicemente 21 chilometri. Voi ormai conoscete già il fatto che oltre a essere divisi dal... l'atteggiamento verso la vita, cioè io sono razionale e il direttore no, detto anche credente, e siamo anche
io sono divisi. Ragionevole, tu sei razionale, io sono
siamo
ragionevole.
Anche divisi dalla concezione del cammino. Valsania ha come obiettivo principale quello di non salire sull'automobile, io come obiettivo principale ho quello di evitarle le automobili, e il risultato è stato questo. Stamattina loro sono partiti un'oretta e mezza prima di noi, dico noi perché naturalmente è anche loro, perché adesso c'è tutto un gruppo che cammina con noi, questo è già successo altre volte, per esempio in Palestina e così via, che uno comincia a camminare da solo, poi piano piano si aggregano persone così, e sta crescendo il gruppo, noi abbiamo i bastoni che credo in genere aiutino questa crescita, questo accrescimento, e quando arriveremo a Santiago probabilmente saremo come il pifferaio magico che avrà dietro decine o centinaia di pellegrini. Adesso oggi eravamo una dozzina circa, e quindi ci siamo divisi, alcuni di noi sono arrivati a un paesino, anzi una chiesetta che si chiama La Vergine del Cammino, che sta a circa un 6 chilometri dal centro di León, sono arrivati in bus, invece Valsania col suo gruppetto è arrivato a piedi. Poi qui avremmo dovuto prendere il cammino che passa attraverso i campi, e invece senza sapere, perché seguivamo per l'appunto una guida che poi si è rivelata averci portato su questo cammino, non dico sbagliato, ma perlomeno non piacevole, e ci è costato questo una tappa di praticamente 20 chilometri in tutto per loro e 14 o 15 per noi, praticamente sull'autostrada. C'era Vergassola che con la sua tipica comicità ha detto: ah, ma è bellissimo, non sapevo, era la prima tappa che lui faceva del Cammino di Santiago, dice: non sapevo che il Cammino di Santiago forse fosse la stessa cosa che succede quando sull'autostrada ci si buca una gomma, no? E uno cammina lungo l'autostrada per andare a cercare soccorso. Comunque bene o male siamo arrivati qui abbastanza presto, verso l'una, e domani dovremo riprendere, ma questo ne parleremo poi in seguito, perché di nuovo c'è una diatriba su come ripartire e dove ripartire.
Sergio Valsania, dal Cammino di Santiago, come si diceva, una giornata bellissima. Siamo usciti questa mattina dal Parador di San Marco, che è proprio sul cammino, per cui uscendo dalla porta abbiamo girato a destra e c'era già la freccia nella spalliera del ponte che ci indicava la strada. E è vero, Di Freddi ha preferito, ormai è caduto in preda a uno slancio mistico, ci ha dato appuntamento a una chiesa, per lui una cosa assolutamente insolita,
nella quale non sono entrato.
No, appena visto la chiesa subito è andato a bere un tè nel bar di fronte, però la caratteristica appunto delle scelte di oggi è stata basata sul credere. Che cosa significa credere? A chi si può credere? Chi è che crede a tutto? Chi è che non crede a nulla? La cosa che mi sconcerta un po' di questo atteggiamento del credere è che Di Freddi ha cominciato a fidarsi ciecamente della nostra guida. Ricordiamo qual è: la guida al Cammino di Santiago de Compostela, definita di Terre di Mezzo, perché l'editore è di Terre di Mezzo, ma sono Curatolo e Giovannanza i due autori. Due autori che hanno un atteggiamento nei confronti del cammino molto simile, devo dire, a quello di Di Freddi. Nel senso, per esempio, odiano ogni forma di traffico urbano, ogni forma di strada, che invece io penso faccia parte poi del cammino. Abbiamo fatto poco più di un'ora prima di arrivare alla Vergine del Cammino, appunto in un piccolo gruppetto di eroi, perché siamo stati raggiunti anche da altri protagonisti negli anni passati dei nostri cammini. Per esempio con noi c'era Sabelli Fioretti, che ha fatto un pezzettino di una trasmissione nostra sull'Etruria e che ha fatto un lungo cammino anche improprio attraversando mezza Italia, il quale diceva che appunto, mentre si chiacchierava delle caratteristiche del cammino, diceva: ma è giusto nel fatto che si attraversano i luoghi più diversi, si attraversa ogni tipo di luogo che si ha la caratteristica di questo tipo di cammini, perché se uno vuole andare in paesaggi bellissimi fa un giro in montagna, attraversa quei luoghi lì. Questa è un'esperienza di una natura diversa che poi alcuni riconoscono legata a un senso della spiritualità, altri la fanno non si sa bene perché, o meglio, loro non sanno bene perché, altri possono pensare che qualcuno li chiama, ma poi ognuno pensa quello che gli pare. E invece appunto Odifreddi guarda la guida e, sulla base di un affidamento totale accurato a Leggio Manzana, decide quali sono i pezzi che può affrontare e quali invece sono i tratti che vanno rifiutati in maniera assoluta. Ora, il punto di vista dell'osservatore modifica abbastanza l'oggetto osservato, nel senso, noi abbiamo fatto degli esperimenti proprio sul cammino. Tutte le volte che siamo caduti nella trappola di dire quella strada è brutta, ci siamo trovati su una strada peggiore di solito. Invece, affidandosi alle frecce gialle del cammino che ti dicono andate di qua, andate di là, ci siamo trovati di solito bene. È vero, forse oggi c'era un percorso alternativo. Abbiamo camminato, siccome la strada ha ancora le caratteristiche della meseta, è bella, lunga, con grandi prospettive, tutta in piano, vedendo sempre davanti a noi tutti i pellegrini che ci precedevano, e se avessimo camminato all'indietro avremmo visto dietro di noi tutti i pellegrini che ci seguivano, quindi eravamo in questo fiume tranquillo, perché le distanze sono sempre notevoli per un pellegrino e l'altro. Siamo stati, è vero, in condizioni di un po' di disagio qualche volta vicino alla strada, ma altre volte il sentiero passava a 20, 30, 40, 50 metri da una strada e poi aveva dei momenti di traffico, altri di tranquillità. Insomma, è stato bellissimo, non è nemmeno piovuto.
L'atteggiamento di Valzani è molto leibniziano, mi sembra, anzi più precisamente panglossiano. Ricorderete il romanzo di Voltaire, Candide, in cui c'era questo protagonista che qualunque cosa gli succedesse, compreso il terremoto di Lisbona in particolare, no, diceva sempre: ah, tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili.
E non c'è successo nessun terremoto di Lisbona, mi sembra. Vorrei tranquillizzare
l'atteggiamento, no, di Valzania, che accetta effettivamente, no, anche le molestie, diciamo così, della vita quotidiana con questo spirito molto ottimista, no? Speriamo appunto che non ci succeda nulla di brutto. Però più seriamente, mi sembra che la nostra in effetti sia una contrapposizione fra due modi diversi di intendere o anche di aspettarsi quello che è o potrebbe essere il cammino. In fondo il cammino di Compostela lo facciamo a piedi e quindi ci mettiamo mentalmente ma anche fisicamente, e questa è la parte forse più difficile, nelle condizioni che poteva avere un pellegrino di qualche secolo fa, no? Che appunto partiva da casa sua e si avvicinava verso il santuario con gli unici mezzi che aveva a disposizione, il famoso cavallo di San Francesco. Ora, è vero che questi pellegrini passavano anche nelle grandi città, per esempio a Burgos, a León, ci arrivavano a piedi, ma quelle erano città molto diverse, erano città probabilmente anzitutto molto ristrette, con dimensioni assolutamente non paragonabili a quelle odierne, che avevano probabilmente delle mura attorno, quindi era anche un'esperienza arrivare attraverso i campi, entrare in queste città, probabilmente passare attraverso i ponti se c'erano, attraverso le porte e così via, no? E poi attraversare queste città che probabilmente non richiedevano più che qualche minuto, qualche decina di minuti, un'ora o due di cammino. Oggi la cosa naturalmente è molto differente, quindi quelle città che sono cresciute a dismisura, che sono poi il prodotto
della nostra società contemporanea e che è una società ovviamente tecnologica, sono molto diverse da quelle che appunto si presentavano ai pellegrini di allora. E allora volere camminare in queste situazioni, appunto sulle strade, in mezzo al traffico, eccetera, mi sembra quasi un andare contro la natura del pellegrinaggio, cioè un po' snaturare l'idea di camminare a piedi. D'altra parte poi le macchine sono il simbolo della società contemporanea, della società tecnologica, e sono proprio quello che non c'era all'epoca. Probabilmente c'erano i cavalli, che sono un po' stati sostituiti oggi sul cammino, anche quando si cammina lontano dalle strade, dalle biciclette. Ogni tanto arriva qualche bicicletta che ci chiede il cammino, e probabilmente anche all'epoca c'erano dei cavalieri che passavano e spostavano, senza magari nemmeno chiedere il cammino, ai pellegrini. E quindi questo è un atteggiamento quasi paradossale, perché Valzania si rifiuta di salire sulle automobili per fare anche dei piccoli tratti. Oggi per esempio avremmo potuto seguire l'altro cammino, ma il motivo per cui non l'abbiamo fatto è perché l'albergo poi era a qualche chilometro di distanza, avremmo dovuto venirci a piedi. E allora, rifiutandosi di salire però sull'automobile, finisce poi di entrare nella civiltà dell'automobile e percorrere magari chilometri, come oggi 20 chilometri, no? In mezzo alle auto. Io viceversa, no? Che salgo ogni tanto sull'automobile, lo faccio proprio per evitare, no? Di essere coinvolto nel traffico, no? E nella civiltà tecnologica. È quasi paradossale da tutti e due i punti di vista. Ora però dipende anche dal fastidio che uno deriva o che riceve dalle automobili. Io per esempio sopporto molto male il traffico, il rumore e così via, anzi dicevo a Valzania oggi che una delle scene letterarie che mi ricordo con più vividezza è il finale del Lupo della Steppa di Hermann Hesse, quando c'è questa famosa scena, e io ricordo che quando la leggevo mi ci sentivo proprio completamente identificato, questo personaggio che imbocca un fucile e si mette a sparare alle auto da lontano. Ecco, io le auto le vedo un po' in questo modo, mi piacerebbe che non ci fossero innanzitutto, che fossero meno rumorose e soprattutto che non ci fossero sul cammino.
Qui sul cammino abbiamo una percezione ovattata di quello che succede nel mondo, e però riceviamo anche delle lettere, delle mail dai nostri ascoltatori, l'indirizzo è cammino@rai.it, che ci dicono: guardate, forse siete un po' troppo fuori dal mondo, perché stanno succedendo delle cose anche tremende e forse voi state lì a riflettere, dovreste riflettere anche su queste cose. Che poi questi disastri, l'ultimo è quello che è accaduto in Cina, ci portano ai nostri temi che a volte sembrano astratti, però sono secondo me una delle parti fondamentali poi dell'esperienza dell'uomo. E il tema del male, del perché esiste il male nel mondo, è il tema centrale di quasi tutte le riflessioni filosofiche. Probabilmente senza il male non ci sarebbe la filosofia, senza il male non ci sarebbe neppure il mondo. Il mondo vive di questa contraddizione, che di solito viene interpretata come il prezzo che l'umanità o il mondo paga, l'umanità in particolare, in cambio della sua libertà. L'uomo è libero, e la libertà non può essere solo la libertà di fare tutto giusto, la libertà è la libertà di sbagliare, quindi l'errore, il male, la morte sono interni al mondo, e questo è il dramma, per esempio, che nella Bibbia è quello del libro di Giobbe. Giobbe che subisce il male senza capire perché, protesta, riesce addirittura a protestare con Dio perché riceve questo male, e Dio gli dice praticamente: guarda, ti devi rassegnare, perché è una cosa troppo difficile per la tua comprensione. Non sei tu che hai creato la balena del mare, non sei tu che hai creato il mondo, queste sono le regole del mondo, e il mondo è il luogo del quale Dio è padrone, ma è anche il grande dono di Dio all'uomo e alle creature viventi. Quindi di fronte al male si resta sempre interdetti, soprattutto quando si fa questa esperienza diretta del male, quando si esce dalla teorizzazione, poi si incontra il male, che ha le sue forme diverse, non solo quella della disgrazia, della morte, della sofferenza, ma anche di quelle che sono le grandi ingiustizie del mondo, o almeno quelle che a noi appaiono le grandi ingiustizie del mondo. I sistemi delle religioni cercano, e secondo me a volte riescono in maniera abbastanza convincente, a spiegare che il male e l'ingiustizia del mondo sono un'apparenza, sono la nostra incapacità di capire bene come il mondo funzioni. La questione dell'ingiustizia, per esempio, ma la giustizia non è dell'uomo, la giustizia è di Dio. Tutte le volte che noi vediamo quella che ci pare una palese ingiustizia, è solo un segmento brevissimo di quella che è la continuità della storia. E poi le forme di giustizia elaborate dall'uomo non sono mai giustizie complete, sono la giustizia del dividere la torta, ma come si divide? In fette uguali, oppure chi ha più fame diritto a più torta, oppure chi è stato più buono ha diritto di più torta, chi decide chi è stato più buono? E quindi la giustizia dell'uomo è sempre inadeguata, e le religioni sono anche la grande speranza nel fatto che esista la giustizia di Dio.
C'è naturalmente un motivo per cui il problema del male sia centrale nella filosofia. Quando parliamo di filosofia ovviamente si intende, si sottintende filosofia occidentale, ed è il fatto che questo è il vero punto debole del cristianesimo, che poi appunto è la religione dell'Occidente, e dunque i filosofi cercano di tappare in qualche modo, di mettere le toppe a questo problema. Dov'è il problema del cristianesimo riguardo al male? Beh, il cristianesimo semplicemente lo rimuove, come si direbbe in terminologia psicoanalitica, finge che il male non ci sia. Questa è la soluzione che diede Agostino, Sant'Agostino, quando definì il male non come qualche cosa che esiste analogamente al bene e parallelamente ad esso, bensì semplicemente come la mancanza del bene, cioè il male non c'è. È soltanto un buco, un vuoto, diciamo, che è per l'appunto un vuoto dentro l'unica cosa che c'è, che è il bene. Ora, questa è una soluzione estremamente ingenua. Agostino aveva un motivo per proporre questa soluzione, ed era il suo rifiuto della religione alla quale aderiva in precedenza, che era la religione manichea. Mani era un pensatore dei tempi di Agostino, che proponeva invece una visione molto più realistica, cioè il fatto che al mondo non ci fosse soltanto il bene, ma ci fosse anche il male, che ci fossero due principi contrapposti che si combattono l'uno con l'altro, e che la vita fosse per l'appunto questa lotta tra il bene e il male. E ovviamente il tentativo forse più riuscito da un punto di vista intellettuale, ma pur sempre un po' caricaturale, di risolvere il problema del male nel cristianesimo è proprio quello di Leibniz, che scrisse non a caso un'opera che si chiama La Teodicea, che appunto significa il problema del male, ed è proprio quest'opera che Voltaire mette alla berlina nel Candide. La soluzione che Leibniz propone è che certo che c'è il male nel mondo, il mondo non è perfetto, ma il motivo per cui non è perfetto e l'ha creato comunque Dio, e che Dio poteva fare il meglio che si poteva fare, cioè questo mondo è il migliore di tutti i mondi possibili. Dio non può fare l'impossibile, e dunque ogni volta che crea un mondo, che si immagina un mondo, ci deve essere qualche cosa di imperfetto dentro questo mondo, e il nostro mondo è quello che ha la minore imperfezione. Ora, questa è per l'appunto, come dicevo, una soluzione caricaturale che si presta benissimo a romanzi come il Candide. Qual è una soluzione più radicale? A parte il manicheismo, per l'appunto, che è già lì ed è una soluzione belle pronta, ci sono le soluzioni di altre religioni, per esempio le religioni orientali, che non sono così ingenue, sono anche più vicine tra l'altro a una visione realistica del mondo, e quindi suppongono anch'esse che ci siano divinità positive, se così vogliamo chiamarle, divinità negative. Pensiamo ad esempio alla triade induista, in cui c'è un creatore, Brahma, c'è un sostentatore, colui che tiene l'universo in essere, che è Shiva, e poi, che è Vishnu, e poi c'è un distruttore invece, che è il contrario del creatore, che è Shiva. E questa è una trinità però che è, così come nella trinità cristiana, è in realtà un'unità, perché tutti e tre questi dei sono in realtà aspetti di un'unica divinità superiore che si chiama il Brahma.
Aman, con la M al fondo, e questa mi sembra appunto una soluzione più realistica, ma ovviamente c'è ancora qualche cosa in più, perché fortunatamente, almeno per noi, per me al mondo non ci sono soltanto religioni e non ci sono soltanto filosofie, c'è anche la scienza, e la risposta che la scienza dà al problema del male è semplicemente il fatto che il mondo è in realtà esattamente il contrario della visione ingenua, romantica che certe religioni vorrebbero proporci. Il mondo è un luogo pieno di male, pieno di morte, soprattutto non è affatto il trionfo della vita, e l'evoluzionismo da questo punto di vista, e qui sta il motivo per cui l'evoluzionismo è così avversato dalla Chiesa Cattolica, per esempio, l'evoluzionismo ci dice che questo è semplicemente nell'ordine delle cose. La vita è una grande lotta ed è una lotta in cui il male quasi sempre ha la meglio e soltanto a volte la vita riesce a contrastarlo.
Abbastanza d'accordo con quello che ha detto Di Freddi fino adesso, perché sta in piedi il pessimismo radicale nella sua forma del razionalismo assoluto, cioè si dice non c'è niente, che poi solo quello che si vede, solo quello che si misura, quello che succede succede, che sia il migliore dei mondi, il peggiore, poi alla fine è uguale, c'è solo questo, quindi teniamocelo e cerchiamo di starci dentro come ci riesce. Però c'è quel problema di quella percentuale di 1 su 100 miliardi del funzionamento delle nostre cellule, che è la coscienza, che è la volontà, che è il sentire, che è anche l'autoconsapevolezza di noi, che ci spinge in una direzione diversa. Un libro che ci siamo portati dietro in questo viaggio, e fra l'altro è stato anche il testimone che mi sono scambiato con Franco Gardini, che me l'ha preso quando è arrivato e me l'ha restituito quando è partito, è Il sentimento tragico della vita di Miguel de Unamuno, che più o meno dice le cose che ha detto Di Freddi fino a questo momento, aggiungendone però una, cioè noi non vogliamo che sia così, forse non è così, e a noi ci basta il forse, che non, questo forse non è una cosa che dobbiamo buttare via, è una cosa preziosa che abbiamo e che dobbiamo vivere al meglio. C'è un passaggio del sentimento tragico che dice: anche se non c'è la vita dopo la morte, noi dobbiamo comportarci in maniera tale che questa sia una grande ingiustizia, che non sia normale che tutto finisca e sia ingiusto che tutto finisca. Poi questo è il senso della religione, e penso anche della religione cristiana, che è quella cattolica, quella che viviamo noi, nel senso che è l'aggrapparci a una parte che sentiamo nostra e il tentare di darle il senso più compiuto possibile. Trovo sia una grande forma di rassegnazione adattarsi a dire come è, cerchiamo di camparci dentro.
Io non vedo però molta tragicità nella visione scientifica della vita, e la tragicità in realtà ha a che fare soltanto con l'uomo. Quando parliamo di eventi come i terremoti, in questo caso, e non a caso nel romanzo di Voltaire e il Candide c'era proprio questo grande terremoto che fece per l'appunto un numero enorme di vittime a Lisbona, dicevo, noi parliamo di fenomeni che sono fenomeni naturali. Ricordiamo qualche anno fa ci fu lo tsunami, anche questo ci impressionò molto, molti predicatori dissero in fondo è un castigo perché noi siamo stati cattivi, eccetera, invece non è assolutamente così. Il mondo in fondo se ne frega del fatto che ci sia la specie umana, siamo una delle tante specie che esistono, una di quelle che sono per ora viventi, ma al mondo si sa che il 95% delle specie, non degli animali che sono esistiti, sono ormai scomparsi, e siamo noi che tendiamo a riportare tutto alla nostra dimensione umana, perché così come quando parlavamo della coscienza dicevamo in fondo ciò di cui siamo consci sono le uniche cose di cui possiamo parlare, no, perché sono le uniche cose appunto coscienti, e anche qui le cose umane sono le uniche che noi concepiamo. Noi non riusciamo ad accettare il fatto che i terremoti, gli tsunami, le inondazioni avvengano indipendentemente da noi e senza che abbiano nessun legame con quello che facciamo. Naturalmente questo però ha dei riflessi ha degli effetti sulla nostra vita, e in particolare gli effetti a volte sono tragici per l'umanità, come quelli che sono successi per l'appunto in Cina o in altre parti del mondo, per esempio in Birmania con le inondazioni. Naturalmente continueremo a parlare di questo argomento, che è un po' l'argomento centrale per l'appunto, che divide l'aspetto, la visione religiosa della vita dalla visione scientifica. Quella religiosa certamente ha più speranza, quella scientifica forse si può definire più cinica, ma è anche più realistica.
Noto solamente che oltre al male del mondo poi c'è anche il male prodotto dall'uomo, perché il passaggio successivo è proprio tutto quello al male prodotto dall'uomo e quindi alla costruzione di una morale. Per esempio, noto che ancora, da quello che mi dicono, nessuno ha mandato i fiori alle nostre registe a Roma. Se qualcuno li volesse mandare, oggi la regia di Benedetta Annibali, aiutata da Ernesto Alessandrucci, che si occupa della parte tecnica. Ma prima di chiudere dobbiamo parlare della tappa di domani, che è una tappa esemplare. Sono, intanto è lunghissima, viene data per 31 chilometri. Arrivo in salita, mi ricordo perché a Astorga ci sono già stato, però non è indicato l'arrivo in salita dalla guida, comunque c'è. E sono possibili addirittura due variazioni, una all'inizio, che Odi Freddi ha già dichiarato, ha già calato nella sua mano d'apertura, che intende partire da Villar de Mazarife invece che da Villa d'Angos del Paramo, che invece è la città che ci ha ospitati e che quindi dovrebbe amare, dalla quale dovrebbe voler partire. Poi ci abbiamo il grande passaggio dal Puente y Hospital de Obrigo, il Puente di Obrigo, Puente de Obrigo è uno dei posti più famosi forse del cammino, e poi prima di arrivare a Astorga possiamo fare addirittura un'altra deviazione, c'è una scelta fra due percorsi e sicuramente azzeccheremo quello sbagliato, come abbiamo fatto praticamente in tutte le altre occasioni.
La cosa interessante è che quindi, avendo due scelte, una agli inizi e una a metà, i percorsi possibili sono quattro, perché si potrebbe seguire a sinistra o a destra e poi a sinistra o a destra, e magari potremmo dividerci ciascuno facendone una a suo modo.
E ricordiamo che hanno collaborato Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, per il nostro indirizzo che è sempre il cammino@rai.it.